Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Obbligo di annunciare i posti vacanti. La Confederazione si assumerà una parte dei costi per i controlli cantonali. Le donne possono fare tutto è lo slogan scelto per festeggiare l'8 marzo in Parlamento a Berna, dove si è tenuta una tavola rotonda con 4 donne in carriera. Riunificare il PLR ginevrino dopo il caso Modè, la principale sfida del nuovo presidente della sezione cantonale Bertrand Reich. Poliziotti davanti alla giustizia per eccesso di velocità durante interventi d'emergenza. Dopo diversi casi in Romandia e una recente condanna, si chiede maggior ponderazione. Amnesty International e altre ONG contro la Svizzera. La sua colpa? Non aver aderito alla richiesta internazionale a Riyadh di collaborare nell'inchiesta sull'omicidio Khashoggi. La Confederazione pagherà una parte dei costi legati alla cosiddetta preferenza indigena light. Viene così accolta una richiesta dei cantoni chiamati a controllare che i datori di lavoro annuncino effettivamente i posti di lavoro vacanti agli uffici regionali di collocamento. Da Berna, Mattia Serena.
L'obbligo di annunciare gli impieghi disponibili riguarda le professioni il cui tasso di disoccupazione raggiunge attualmente l'8%. Per 5 giorni le persone disoccupate iscritte agli uffici regionali di collocamento hanno un accesso privilegiato a questi posti, che poi saranno pubblicati anche su altre piattaforme. È la cosiddetta preferenza indigena light, il modo molto criticato con il quale il Parlamento, dopo lunghe discussioni, ha deciso di applicare l'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Obiettivo: valorizzare maggiormente il potenziale della manodopera locale. L'obbligo di annuncio è in vigore dal 1 luglio dell'anno scorso. I cantoni sono chiamati ad effettuare controlli affinché tutti seguano le nuove disposizioni. La Confederazione ha accettato, su esplicita richiesta dei cantoni, di contribuire a una parte dei costi. Per farlo serve però un'apposita base legale. Il Consiglio federale l'ha approvata nella seduta di questa mattina. La legge prevede il versamento di un importo forfettario calcolato in modo, citiamo, da coprire la metà dei costi salariali di un controllo. La parola passa ora al Parlamento. Tenuto conto dei tempi della politica, i contributi di Berna dovrebbero iniziare nel 2020. Per quest'anno, quindi, tutti i costi restano a carico dei cantoni.
Giocatrice di calcio, professoressa di elettronica quantistica, delegata giovanile all'ONU o direttrice generale di una grande azienda. Quattro vite, quattro carriere che dimostrano come le donne possono fare tutto. È con questo slogan che ieri nella sala del Consiglio nazionale si è tenuta una tavola rotonda voluta dalla prima cittadina svizzera Marina Carobbio per l'8 marzo. In Parlamento sono poi state apposte delle targhe commemorative in onore delle prime 12 deputate elette alle Camere federali nel 1971. Da Berna, Elisa Raggi.
Die Frau gehöre ins Haus. Recht hatten Sie. Die Frauen gehören ins Gemeindehaus, in Rathaus, in Bundeshaus.
La donna confinata fra le quattro mura, come aveva detto qualcuno a Marina Carobbio agli inizi della sua carriera politica. Certo, ma forse fra le mura di una casa comunale, municipale o addirittura quelle del Consiglio federale. Ma è ancora necessario nel 2019 ribadire che le donne possono fare tutto. Lo chiediamo a Simona Scarpaleggia, direttrice generale di IKEA Svizzera.
Purtroppo c'è ancora la necessità, perché in tanti settori ancora le donne non hanno raggiunto posizioni di rilievo e sono anche discriminate. Però bisogna dare un buon esempio. Forse far vedere che le cose funzionano meglio per gli uomini e per le donne quando si ha la parità di genere può essere un incentivo maggiore invece che porsi sempre contro gli uomini o contro un sistema che è ingiusto, quindi è chiaro che bisogna superarlo, però con gli esempi positivi.
Bisogna cambiare le mentalità e va fatto fin da piccoli, ci dice Carolina B, ex giocatrice della nazionale di calcio femminile. Fino a 15 anni ho giocato solo con i maschi, ma il calcio è la mia passione e non mi sono mai posta il problema di non poterlo praticare perché ero una bambina. Non è però stato facile, nemmeno ora, vedendo che i colleghi uomini guadagnano milioni per fare in sostanza la stessa cosa, mentre per noi donne è impossibile vivere di calcio. Nella battaglia per l'uguaglianza uomo-donna è però necessario l'impegno e la solidarietà di tutti.
È anche importante che gli uomini siano a bordo. Non penso che la via antagonistica sia quella vincente, però è importante che questa sia la battaglia di tutti, perché una società diseguale è una società che non produce ricchezza alla fin fine, umana e fisica.
Il lavoro da fare però, come testimonia un aneddoto vissuto dalla stessa Scarpaleggia, è ancora molto. Recatasi a Roma per ritirare un premio a nome dell'azienda, è stata accolta così.
Consegnano la targa e poi mi danno un regalo, una cravatta. Peggiora poi, perché mentre il ministro mi stava dando questa cravatta si è reso conto, no? E allora mi ha detto, può darla a suo marito. No.
Come dire che gli stereotipi sono duri a morire e che il vero giorno di festa sarà quando tutti vedranno l'uguaglianza di genere come un elemento di civiltà.
Bertrand Reich, avvocato, 56 anni, è il nuovo presidente del PLR ginevrino. È stato preferito all'insegnante 36enne Natacha Buffet-Defay, candidata molto vicina al consigliere di Stato Pierre Modet. Riunificare i liberali radicali divisi dalle vicende che hanno coinvolto loro controverso rappresentante in governo sarà la sua sfida principale. Gabriele Fontana.
Bertrand Reich ci aveva già provato 13 anni fa a diventare il presidente dell'allora Partito Liberale. Questa volta è stato eletto alla guida dei liberali radicali, spaccati al loro interno dal caso Modet. Ovvio quindi che cerchi di lasciarsi alle spalle la controversia, compresa la questione di sapere se il PLR svizzero abbia troppo interferito nelle questioni interne della sua sezione cantonale ginevrina, esigendo, come lui stesso allora, le dimissioni del consigliere di Stato PLR indagato penalmente per accettazione di un vantaggio, il celebre viaggio ad Abu Dhabi. Sai, io guardo in avanti, non è nel passato che si può costruire qualcosa. Con me, alla guida del partito, è stato scelto un imprenditore, un uomo che da 30 anni manda avanti la sua azienda ed altrettanti si occupa di politica a livello comunale ma anche cantonale. Sul caso Modè ormai si sono espressi tutti gli organi del partito, il comitato direttivo, l'assemblea generale. Oggi Pierre Modè è un consigliere di Stato PLR. Non ho altro da aggiungere.
Pierre Modè è un consigliere d'État, c'est un consigliere d'État PLR.
Bisogna costruire su ciò che esiste. Pierre Modet aveva altri progetti, eppure noi, ma rimane alla testa dello sviluppo economico, che è pure importante, e i sondaggi recenti per le federali sono favorevoli al PLR, soprattutto tra i giovani, e ciò ci dà speranza. Sta di fatto che il verdetto dell'Assemblea Generale PLR, riunita nello stesso luogo dove nel 2011 fu ratificata la fusione tra liberali e radicali, è stata sì netta, ma comunque a 257 voti per lui, ex liberale, e 137 a Natacha Buffet-Defay, ex radicale come il suo mentore Pierre Modet.
Rivière, même si son nom n'est
jamais... Sa, un fiume è sempre lo stesso, anche se l'acqua che vi scorre non è mai la stessa. Abbiamo integrato al nostro interno sia il liberalismo sia il radicalismo che hanno costruito la Svizzera e Ginevra, distruggendo nell'Ottocento le mura della città perché potesse svilupparsi, ed è ciò che fa ancora la sua forza anche oggi.
E c'è ça qui fait sa force et sa richesse aujourd'hui.
Appuntamento quindi in autunno per le elezioni federali e tra un anno a primavera per le comunali.
I poliziotti devono poter superare i limiti di velocità per interventi d'emergenza senza rischiare la condanna. Quanto chiede la Federazione Svizzera dei funzionari di polizia dopo che a Ginevra e in Vallese due agenti sono stati chiamati alla sbarra. Antonella Kreutzer.
Il poliziotto vallesano rischiava un anno di carcere per essere circolato a 115 km orari, dove vigevano i 50 all'ora, ma è stato infine scagionato. Non così il collega ginevrino, anche lui pizzicato da un radar mentre effettuava un intervento d'emergenza in piena notte. È stato condannato a un anno di reclusione con la condizionale. Per Max Hoffmann, segretario generale della Federazione Svizzera dei funzionari di polizia, due sentenze troppo diverse tra loro.
Non è possibile che a Ginevra per un superamento di 34 si arrivi a prendere un anno di prigione con la condizionale, chiaro, e poi in Vallese per 66 si venga scagionati. C'è qualcosa che non funziona a livello proprio globale dell'interpretazione della legge e questo deve essere aggiustato.
Concedere però l'immunità agli agenti potrebbe portare a degli abusi. Voi cosa chiedete, signor Hoffmann?
L'agente di polizia, quando fa un intervento con faro blu e sirena, quindi di servizio ed urgenza, non può essere assoggettato alla stessa maniera come un conducente della strada civile che fa un superamento della velocità, perché l'agente di polizia è chiamato a fare questo superamento per motivi di servizio e fin tanto che la proporzionalità dell'intervento è data, ritengo che non dovrebbe neanche essere punibile in nessun modo, quindi qui abbiamo del lavoro da fare a livello politico.
In Parlamento è già stata depositata una mozione in tal senso ed è in arrivo anche un'iniziativa che propone di mettersi nei panni della gente, valutando le informazioni in suo possesso al momento di prendere velocità, prima di giudicarlo.
36 paesi congiuntamente hanno chiesto a Riyadh di liberare dei militanti e di collaborare nell'inchiesta dell'ONU sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Si tratta della prima protesta di questa portata. La Svizzera non vi ha però aderito, suscitando le critiche di Amnesty International e altre ONG. Paola Latorre.
Reto Rufer di Amnesty International Svizzera si dice deluso. Almeno in passato, ha spiegato, la Svizzera ha aderito a tali dichiarazioni se sostenute dai principali stati dell'UE. Questa volta la Svizzera da sola resta fuori contro l'intera Unione Europea. Questo è un segnale molto negativo. L'Islanda ha presentato la dichiarazione ieri davanti al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a nome di tutti i 28 paesi dell'UE più altri 8 stati. Il documento chiede la liberazione di numerosi militanti per i diritti dell'uomo detenuti nel paese e chiede all'Arabia Saudita di collaborare all'inchiesta sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. È il DFE a rispondere alle critiche, precisando che la Svizzera condivide il contenuto della dichiarazione, ma ha già preso posizione il 25 febbraio all'inaugurazione del 40° Consiglio dei diritti dell'uomo, quando il consigliere federale Ignazio Cassis, nel suo discorso, ha ricordato l'omicidio di Khashoggi e il suo coraggio. La dichiarazione congiunta fatta dall'Islanda, ha spiegato Michael Inaichen, direttore di programma al Servizio internazionale per i diritti umani, è una dichiarazione di 36 stati ed è quindi un segnale molto forte. Cassis non ha menzionato le donne e non ha chiesto un'inchiesta indipendente per Jamal Khashoggi. Non è paragonabile. Secondo le ONG si tratta di un danno d'immagine per la Svizzera, che già negli scorsi mesi è stata criticata per le dichiarazioni del presidente della Confederazione Ueli Maurer, che al WEF di Davos aveva affermato di voler normalizzare i rapporti con l'Arabia Saudita dopo l'omicidio Khashoggi. Un segnale sembrerebbe provenire invece da Alain Berset, che come altri ministri europei questo fine settimana non parteciperà al vertice sanitario che si terrà in Arabia Saudita, ufficialmente per motivi d'agenda.
Intanto crescono le indiscrezioni di tensioni in seno ai vertici del potere saudita. A Re Salman non sarebbero piaciute alcune decisioni prese da Mohammed bin Salman, principe ereditario ma non ancora sovrano a pieno titolo del regno wahabita. Chiara Savi.
Le voci di palazzo si fanno insistenti. Alcuni episodi avrebbero creato tensioni tra l'anziano monarca e il figlio designato quale suo erede. A pesare non sarebbe stato solo il ventilato ruolo di mandante del principe ereditario nel brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Il sovrano 83enne pare non abbia gradito la nomina, annunciata da Mohammed bin Salman ma non concordata, da ambasciatrice a Washington, di Rima Bint Bandar, la prima donna saudita a rivestire tale carica. Con questa mossa il principe ereditario richiama chiamato in patria suo fratello Khalid per conferirgli la poltrona di vice ministro della difesa, carica di peso vista la guerra in Yemen. Re Salman avrebbe criticato la decisione che sposta gli equilibri interni alla famiglia Saud. Inoltre ci sarebbe stata la movimentata visita a fine febbraio in Egitto del monarca, che all'ultimo minuto avrebbe cambiato le guardie del corpo al suo seguito perché voci ventilavano il tentativo di destituirlo. Nessun coinvolgimento da parte del principe ereditario, si dice a Riyadh, ma quest'ultimo rientro del padre non si è presentato in aeroporto. Uno sgarbo non da poco, il protocollo non è stato rispettato e questo proverebbe, secondo alcuni esperti, le frizioni. Mentre secondo altri analisti gli accordi tra i due riguardanti la gestione del potere non sono noti e quindi le voci restano voci.
Andiamo in Italia, dove le due anime del governo continuano a straziarsi sul progetto ferroviario Torino-Lione. Dopo la presa di posizione personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte contro la TAV, il vice premier leghista Matteo Salvini ha affermato che si farà e basta, mentre il vice premier 5 Stelle Di Maio ha definito il collega irresponsabile. Parigi intanto ricorda l'importanza del progetto, il cui cantiere sul lato francese è già ben avviato. Alessandro Grandes.
Un progetto pertinente e importante, almeno per la Francia, che non intende rinunciare alla Torino-Lione, o meglio alla Lione-Torino, secondo la prospettiva della ministra dei trasporti, Elisabeth Borne, che ieri sera ha ricordato in un comunicato come il cantiere contestato in Italia faccia comunque parte di un accordo bilaterale ratificato nel 2017, anche se allora lo stesso presidente Emmanuel Macron, prima di confermare l'impegno francese, si era concesso un tempo di riflessione di un paio di mesi proprio per soppesarne i pro e i contro. Anche per questo la ministra si dice disponibile al confronto con Roma, senza però rinunciare durante la discussione al lancio dei vari appalti necessari per la società franco-italiana che gestisce la realizzazione e la gestione della tratta, un corridoio ferroviario di 270 km, di cui il 70% in territorio francese, dove sono già a buon punto anche gli scavi di ricognizione, già realizzati al 64%, del tunnel che dalla Savoia uscirà poi a Susa in Italia e da Parigi. Ricordano inoltre come la TAV sia già iscritta nella programmazione degli investimenti del progetto legge di orientamento sulla mobilità in esame al Senato.
Ieri la quasi totalità del Venezuela è rimasta completamente al buio per diverse ore. La PAN ha riacceso l'inquietudine della popolazione ed è subito stata oggetto di scontro politico fra il governo di Maduro e l'opposizione di Guaidó. In redazione Andrea Ostinelli.
Per tutta la notte Caracas è stata una città fantasma, rari gli edifici illuminati, in sottofondo il rumore dei gruppi elettrogeni mentre la folla sciama per le strade illuminate dai fari delle auto. L'ultimo blackout ha colpito il Venezuela ieri sera verso le 5 locali e ha interessato almeno 23 dei 24 stati della federazione. All'origine della panne, un guasto alla diga di Guri nell'est del paese, una delle maggiori dell'America Latina. Stavamo facendo la spesa e ci hanno mandati via. Calato il buio, i negozi hanno abbassato le saracinesche. Con l'inflazione a 10 milioni per cento, ormai si paga tutto con le carte di credito e senza luce non si fanno acquisti, interrotte anche le linee telefoniche e i trasporti pubblici. L'uscita dagli uffici è avvenuta nell'oscurità e la gente ha affrettato il passo verso casa. Spesso quando va via la luce i delinquenti ne approfittano. Mentre non si vedono vie d'uscita nel braccio di ferro fra il governo di Maduro e gli oppositori che si riconoscono nel presidente del Parlamento Guaidó, subito l'interruzione generale dell'elettricità è stata oggetto di lotta politica. Il governo chavista, tramite il ministro della comunicazione Jorge Rodriguez, denuncia un sabotaggio.
Una situazione di falla elettrica che non fu tal falla, fu un sabotaggio.
Il leader dell'opposizione Guaidó, dal canto suo, twitta: il Venezuela sa bene che la luce tornerà con la fine dell'usurpazione. Oggi, intanto, per facilitare il ripristino dell'elettricità, il governo chavista ha sospeso le attività lavorative e le lezioni in tutto il paese.
E noi ci fermiamo qui, spazio allo sport.